Domenica delle Palme e della Passione del Signore, anno B. Evangelo della processione. Marco, capitolo 11, i versetti 1-11. Quando furono vicini a Gerusalemme verso Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi, e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito». Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?» Ed essi risposero: «Come aveva detto Gesù», e li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli, ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli». Ed entrò a Gerusalemme nel Tempio, e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. Discenda su di noi la potenza dello Spirito Santo, la sua sapienza istruisca il nostro cuore, ci disponga ad accogliere le sue parole e comprenderle e viverle nella nostra vita. Amen. Un saluto a voi che ci seguite attraverso la rete e quanti ci seguono attraverso la radio. Abbiamo, come anche negli altri anni, scelto l'Evangelo della processione, anche se questo è ancora un anno particolare, ma data l'importanza che rivestono per la vita cristiana il Triduo Pasquale, il tempo della Quaresima, occorre dunque particolare attenzione e collaborazione affinché questo periodo venga preparato. E infatti pastori e collaboratori dedicano grande impegno affinché le varie celebrazioni producano i frutti che ci si attende da essi. In questo periodo di pandemia ovunque vengono preparate e organizzate celebrazioni secondo le disposizioni della CEI. Personalmente spero che si sfruttino tutte le possibilità per ricordare ai fedeli l'impegno della loro fede battesimale. Abbiamo scelto l'Evangelo della processione sia perché ci introduce in un tempo in cui non soltanto a livello liturgico ma anche ordinario è di forte temperamento, una realtà drammatica ci assale e forse mai come in questo tempo noi siamo più disposti a comprendere, ad ascoltare e a percepire anche il senso di queste parole, di queste letture, così come delle liturgie che stiamo celebrando e celebreremo nella Settimana Santa. Queste brevi note vogliono offrire degli spunti di riflessione, piccole indicazioni teologiche, pastorali, non solo per preparare e realizzare al meglio le celebrazioni della Grande Settimana, che, come ho detto, anche per questo secondo anno, costrette in forme ridotte, ma un aiuto per viverle nella solennità e la ricchezza spirituale, che costituiscono la loro feconda bellezza e gioia, che nessuna pandemia può toglierci. In primo luogo, un paradosso. In questi giorni in cui si compiono le celebrazioni culminanti della fede cristiana, ebbene, non sono sempre i giorni nei quali si ottiene una predicazione più attenta. Le omelie della Settimana Santa, forse ad eccezione del giorno liturgicamente più secondario, il Giovedì Santo, la Domenica delle Palme si è preoccupati per la lunga lettura della Passione, anche per la processione, almeno negli anni passati. Il Venerdì Santo è una celebrazione che spesso non sappiamo situare nel suo autentico significato. E poi la veglia pasquale, con quella preoccupazione che non sia troppo lunga. O il giorno di Pasqua, che consideriamo un po' di seconda scelta, perché ci sembra che la gente migliore sia già venuta la sera. Molti di noi, responsabili della predicazione, non dedichiamo quel massimo di attenzione che invece sarebbe più opportuno. E dunque alcune riflessioni. In questi giorni, giorni in cui le celebrazioni vengono preparate attentamente, anche la predicazione merita un'attenzione speciale. E forse converrebbe leggere le omelie, o almeno seguire uno schema scritto, per evitare di ricadere in ripetizioni o in superficialità. In secondo luogo, l'eccezionalità dell'omelia in queste celebrazioni non significa che debba essere considerata un elemento a parte dalla celebrazione. È una tentazione facile, infatti, nei predicatori, dimenticare che proprio nei giorni più importanti l'omelia deve essere più al servizio e all'interno di tutta la celebrazione. In terzo luogo, cercare quello che deve essere la punta di lancia nella predicazione di questi giorni. Più che mai dobbiamo sforzarci di presentare il cuore della fede cristiana che batte nel cuore della vita dei cristiani di oggi. Non possiamo neanche pensare che la fedeltà al memoriale che celebriamo ci permetta di evadere dalla realtà umana attuale, né che questa si illumini cristianamente allontanandoci da ciò che costituisce la radice della nostra fede. Dovremmo capire il detto ignaziano come se mi trovassi presente, nel suo significato più profondo. La realtà di allora e quella odierna confluiscono in una sola e unica realtà. In quarto luogo, la predicazione di questi giorni ha bisogno e si nutre più che mai di una sintonia personale con Gesù Cristo. È indispensabile un tempo esteso di lettura di tutti i testi eucologici, biblici, e in particolarmente dell'Evangelo, che non possiamo mai pensare di conoscere. Dobbiamo lasciarci penetrare dallo Spirito di Dio, contemplare, aprirci alle domande che il nostro servizio oggi pone. Ecco, riassumendo, la nostra predicazione deve essere più che mai una predicazione in spirito e verità. Il punctum saliens di ogni giorno, ce lo ricorda il direttorio omiletico della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, facilitare una preparazione coerente in cui dobbiamo tener conto delle caratteristiche di ogni giorno celebrativo. E allora ecco brevemente alcune note. La Domenica delle Palme o Domenica di Passione, una celebrazione in passato molto frequentata, oggi forse molta gente non verrà e per varie ragioni ancor meno parteciperanno al Triduo Pasquale. L'omelia di oggi deve indicare il significato globale della celebrazione di questi giorni. Seguire e rivivere oggi il cammino di Gesù Cristo, dalla Passione fino alla Resurrezione, è mostrare Gesù che entra, Messia del Regno, nel momento culminante del suo cammino. Il significato della Pasqua è già presente oggi, come lo sarà poi con diverse accentuazioni in ogni celebrazione. Converrà quindi sottolineare che Gesù Cristo è colui che ci conduce verso il Regno, e noi vogliamo sforzarci di seguirlo lungo questo cammino, pieni di speranza. Il Giovedì Santo, una celebrazione particolarmente toccante, ma che può facilmente isolarsi dalla dinamica del Triduo Pasquale. Bisogna segnalare che essa ha una certa aria di preparazione che anticipa già alcuni aspetti della celebrazione pasquale, ma che non può nascondere che si giunge alla risurrezione solo passando per la croce. Ecco, tutti gli aspetti della celebrazione del giovedì, in primo luogo e fondamentalmente il memoriale della cena del Signore, ma anche gli aspetti di amore, di servizio, di comunità, di ministero. Ecco, solo se questi si legano alla celebrazione pasquale, acquisiscono il loro significato più profondo. Il giovedì non è, fondamentalmente, la giornata dell'amore o del sacerdozio, è soprattutto la commemorazione della cena del Signore nella vigilia della sua passione. Il Venerdì Santo. Diverse circostanze fanno diventare questa celebrazione una celebrazione difficile. A volte tenderemmo a farla diventare una via crucis liturgica, altre volte a far svanire il posto centrale che la croce e tutto ciò che significa occupa nella fede. Forse il nucleo del problema sta nel saper comunicare ciò che significa la croce gloriosa. L'indimenticabile paradosso del Dio che regna amorevole morendo sulla croce. Il Venerdì Santo è una celebrazione eminentemente contemplativa, che esige dunque un'omelia semplice, con profondità religiosa e umana, molto in linea con la prima lettura di Isaia. E giungiamo alla veglia pasquale. Parliamo molto di Pasqua, di significato pasquale, di mistero pasquale, ma dovremmo chiederci fino a che punto sono parole espressive per molti. Probabilmente i simboli, i riti, le letture di questa veglia ci offrono un'occasione incomparabile per renderle espressive, senza dimenticare che è tradizionalmente la massima celebrazione cristiana. Ecco, dovremmo provare a comunicare la gioia della fede pasquale espressa nel sacramento del battesimo, celebrato nell'Eucaristia. Non dimentichiamo che nella celebrazione di questa sera la cosa più importante è la più ordinaria, l'Eucaristia, più pasquale che mai. Ritorniamo dunque alla Domenica delle Palme. Con la processione delle palme iniziano le celebrazioni della Settimana Santa, non solo cronologicamente, ma anche e soprattutto sacramentalmente. Tutto ciò che la Chiesa vive nei giorni santi, la passione, la morte del Signore, viene introdotto simbolicamente con il significativo rito della processione. Quest'anno non vi sarà la processione, ma solo un ingresso solenne. Un'assenza che ci permetterà di dare a questo rito il suo vero significato. Si tratta di significare l'entrata di Cristo nella Gerusalemme attraverso il trionfo della sua morte. La processione non ha dunque come fine principale quello di imitare l'evento, quell'evento storico avvenuto la domenica precedente alla morte del Signore, ma di presentare all'assemblea un simbolo di ciò che in quell'avvenimento era profetizzato, dando al popolo uno strumento per partecipare all'entrata escatologica di Gesù attraverso il mistero pasquale nel regno definitivo di Dio. Si deve vivere questa celebrazione scrive il cerimoniale dei Vescovi, come una profezia della passione e del trionfo del Signore, cioè come un cammino che lo porta dalla croce fino alla gloria, cammino che assieme al Signore la Chiesa vuole percorrere con quella fede che proclama anche quando soffre e sembra fallire, perché riconosce e confessa la vittoria definitiva di Cristo. È in questo contesto, dunque, nell'acclamare e nel seguire il crocifisso che è re, che la processione delle palme acquista la sua vera dimensione. Ed è poi, precisamente attraverso il canto dei Salmi 23 e 46, che il popolo può vivere questa realtà escatologica, superando il pericolo di limitarsi a un semplice ricordo di un fatto storico che è alla base di questo significativo rito. La Domenica delle Palme merita dunque un'attenzione pastorale maggiore di quella che ottiene normalmente quando la si riduce frequentemente al problema della processione, problema che quest'anno non si pone, e ancor più come benedizione delle palme che processione in onore di Cristo, non capendo che essa ha una forza celebrativa e catechetica molto notevole, sia in riferimento alla pedagogia della fede che per la comprensione della Pasqua. La Domenica delle Palme, dunque, è una domenica fondamentale. Come tutte le domeniche dell'anno, celebra la risurrezione del Signore, la sua vittoria. Ma le caratteristiche della Domenica delle Palme possono aiutarci a scoprire quel significato presente in ogni domenica cristiana. In particolare, la processione è un'acclamazione per la vittoria del Signore, cosa che noi celebriamo ogni domenica. La narrazione della Passione, poi, sottolinea il fatto che Cristo ottiene la vittoria attraverso la sofferenza e la morte. Le palme, i ramoscelli d'ulivo, segni popolari di vittoria, manifestano che la morte sulla croce è cammino di vittoria, e vittoria essa stessa, in quanto questa morte ha distrutto la morte. La celebrazione della Domenica delle Palme riassume dunque tutta la dinamica del mistero pasquale di Cristo, che è anche il contenuto della nostra celebrazione domenicale. Gesù, giunta l'ora, decide di andare a Gerusalemme. Il suo ingresso è allo stesso tempo l'ingresso del servo che cammina verso la morte e del Signore che sarà glorificato. È necessario insistere molto sul significato fondamentale della processione, e forse ancor più oggi che non possiamo farla. Qual è il significato? Si tratta di celebrare l'ingresso messianico del Signore nel suo trionfo pasquale attraverso la morte. La processione, pertanto, non ha il fine di ricordare soltanto un fatto storico passato, ma soprattutto quello di fare una solenne professione di fede nella quale la croce e la morte di Cristo sono in definitiva una vittoria. Il colore rosso dei paramenti liturgici in questo giorno indica sì la morte del martire, ma anche la sua vittoria. E conviene ribadire che la benedizione dei rami è secondaria rispetto alla processione. Quello che vogliamo in questo giorno è acclamare Cristo nel suo cammino pasquale. Benedicendo i rami non si vuole dare ai fedeli degli oggetti benedetti da tenere, ma acclamare con essi Cristo nella processione. Per questo è proibito limitarsi alla benedizione dei rami se non si fa la processione. Antifona d'inizio. Matteo 21:9. Osanna al figlio di Davide. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, è il re di Israele. Osanna nell'alto dei cieli. Ecco, il sacerdote saluta i presenti, con brevi parole illustra il significato dei gesti che stanno per compiere e invita tutti a una partecipazione attiva e consapevole. Fratelli carissimi, questa assemblea liturgica è preludio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso alla città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. Ecco, abbiamo riportato le parole con cui ha inizio la celebrazione liturgica che commemora l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Tutta l'assemblea poi in processione cammina verso la chiesa dove si celebrerà la Divina Liturgia. L'Evangelo dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme non può essere ignorato nella liturgia di questa domenica, perché la sua proclamazione costituisce una chiave di lettura e conferisce l'orientamento della celebrazione, con una nota particolarmente gioiosa e festale. Accolto con l'osanna della folla delle palme, il medesimo figlio di Davide sarà accolto dai fedeli con l'alleluia fra 7 giorni. Egli viene per la sua città e il suo popolo per portare la gloria nuziale. La passione del Signore poi si proclama per intero in questa giornata, come era nella tradizione antica, quando l'Evangelo, proclamato ogni volta in una lunga pericope e talvolta anche secondo più pericopi scelte in modo ricco e vario. L'invito è seguire con cura il testo della Passione del Signore secondo Marco, avendo tuttavia sotto gli occhi il suo schema e lo svolgersi naturale della narrazione. Non uno schema ideologico, ma individuare i temi che si assumono come principali, così come la Chiesa ha fatto nei secoli, e seguirli anno per anno. L'ultima parte dell'Evangelo di Marco comincia con l'arrivo di Gesù a Gerusalemme. Da questo momento è poi ambientata la narrazione fino al dramma finale. Ecco, l'insieme si compone di due parti distinte che giungono fino al capitolo 13. L'Evangelo di Marco presenta l'attività di Gesù a Gerusalemme suddividendola in 3 giorni. Il primo giorno, l'arrivo a Gerusalemme, l'ingresso trionfale e lo spostamento a Betania. Il secondo giorno, capitolo 11, versetti 12-19, la maledizione del fico e l'espulsione dei mercanti dal Tempio. Il terzo giorno, l'insegnamento di Gesù ai suoi discepoli, a partire dalla maledizione del fico, dalle controversie del Tempio e infine il discorso escatologico. Capitolo 13, i versetti 1-37. Dal capitolo 14 fino al capitolo 16, versetto 8, c'è poi il racconto propriamente detto della passione, morte e resurrezione di Gesù. Ecco, sul piano della struttura, l'insieme può essere scomposto come segue. Troverete negli appunti il dettaglio. La prima parte, dal capitolo 11 al capitolo 13, versetto 37, l'attività di Gesù a Gerusalemme. Abbiamo detto l'ingresso, i primi segni, le controversie, il discorso escatologico. La seconda parte, dal capitolo 14 fino al capitolo 16, versetto 8, il racconto della passione, morte e resurrezione di Gesù. Ma adesso esaminiamo la pericope. Versetto 1. Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, mandò 2 dei suoi discepoli e disse loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. Quando solo vicini a Gerusalemme. I verbi che introducono questo racconto sono al presente storico, un accorgimento caro nell'Evangelo di Marco. Dei nomi: Betfage, Betania, Monte degli Ulivi. Betfage, casa dei fichi non maturi, era un villaggio sulle pendici del Monte degli Ulivi. L'esatta posizione è incerta. Betania è un villaggio a circa 3 chilometri ad est di Gerusalemme, oggi si chiama El Azaria, che rispecchia un legame tradizionale con la tomba di Lazzaro. Durante la Settimana Santa, a quanto pare, Betania è usata da Gesù come una sorta di campo base, a cui ritornare e da cui ripartire verso Gerusalemme. Il Monte degli Ulivi poi è una grande collina ad est di Gerusalemme, così chiamata perché un territorio adatto alla coltivazione degli ulivi. Secondo il profeta Zaccaria, il Monte degli Ulivi è il luogo dove il Signore rivelerà se stesso nella battaglia decisiva contro le nazioni. Scrive Zaccaria, capitolo 14, versetto 4. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sopra il Monte degli Ulivi, e il Monte degli Ulivi si fonderà in due. Una metà del monte si ritirerà verso settentrione, e l'altra verso mezzogiorno. Questa concentrazione di indicazioni geografiche, è una domanda che possiamo porci, riveste qualche significato? Beh, non è da escludere. Gerusalemme, Betania, il Monte degli Ulivi, sono certamente luoghi centrali in questo dramma che sta per iniziare. A Gerusalemme si svolge l'essenziale del racconto della Passione, e in particolare ricordiamo il processo. A Betania vi è l'unzione di Gesù, al Monte degli Ulivi gli ultimi discorsi che Gesù ha con i discepoli. Ecco, viene da chiedersi se non si debba leggere nel nome Betfage, appunto casa dei fichi, un'anticipazione di quell'episodio del fico maledetto come metafora del Tempio. Gesù, nel momento in cui arriva sul posto della Passione, l'Evangelista Marco evoca i luoghi nei quali tutta la narrazione da quel momento in poi sarà ambientata. Se prima la casa, la barca, la sinagoga, i campi, la via, i villaggi della Galilea, ora tutto avviene tra Gerusalemme, Betania e il Tempio. E dato che Gesù si serve di Betania come punto di riferimento, è probabile che il villaggio a cui Gesù invia i due discepoli sia Betfage, che sembra si trovasse proprio tra Betania e Gerusalemme. Gesù dà delle istruzioni precise. Si discute se siano frutto di un precedente accordo oppure del dono di una profezia. Il racconto evangelico non lo specifica, ma l'idea di un precedente accordo sembra più probabile. Troverete un puledro legato sul quale nessuno è ancora salito. È evidente lo sfondo antico-testamentario dell'azione simbolica di Gesù, che è descritto secondo l'immagine del profeta Zaccaria, versetto 9, capitolo 9, versetto 9. Ecco, a te viene il tuo re, egli è giusto e vittorioso, umile cavalca un asino, un puledro figlio d'asile. E il termine greco polos può essere riferito ai cuccioli di vari animali, compresi asini e cavalli. Matteo, al capitolo 21, parla della presenza di due animali, l'asina e il suo puledro, ma forse è l'effetto di una lettura eccessivamente letterale del profeta Zaccaria, dove si parla di un solo asino. Il fatto che l'animale non sia poi stato cavalcato da nessuno contribuisce a quella purità dell'azione profetica di Gesù. Versetto 3. E se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Risponderete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Il termine greco Kyrios rende l'interpretazione di questo versetto difficile, perché può riferirsi semplicemente, forse più probabilmente, al padrone dell'asino con il quale Gesù si è accordato, ma potrebbe anche riferirsi a Dio o allo stesso Gesù, anche se dobbiamo ricordare che Kyrios non è un titolo cristologico usato comunemente dall'Evangelista Marco. La maggior parte dei traduttori è del parere che il soggetto sia Gesù, come viene fatto notare a proposito del versetto 2, il racconto si presta appunto a due interpretazioni. Si tratta di un accordo che Gesù ha con il padrone dell'asino o di una conoscenza profetica di Gesù. Versetto 4. Andarono e trovarono un puledro legato vicino ad una porta fuori sulla strada e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: perché slegate questo puledro? Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù e li lasciarono fare. I due discepoli trovano le cose esattamente come Gesù aveva detto. Il termine amphodos, via, indica una strada con le case su entrambi i lati, o probabilmente un quartiere cittadino o un piccolo crocicchio. L'idea che l'asino si trovi fuori, esposto alla vista di tutti, e perciò i passanti possono vedere ciò che i due discepoli fanno, e dunque chiedere perché lo slegano. I presenti, infatti, interrogano i discepoli come Gesù aveva previsto, e i discepoli rispondono come Gesù aveva detto loro. La spiegazione che Gesù aveva suggerito ai discepoli funziona e raggiunge lo scopo voluto. Possono prendere l'asino e incamminarsi e tornare da Gesù. Ora, alcuni commentatori, tuttavia, si chiedono come mai i presenti si mostrino così accondiscendenti nell'accettare la spiegazione data dai due discepoli. Ecco, la scena dei preparativi dell'ingresso a Gerusalemme prelude a quella dei preparativi dell'ultima cena. Si confronti il racconto di Marco 14, i versetti 12-16. Alcuni giorni più tardi, infatti, ricomincia la stessa sequenza. Due discepoli vengono inviati in città a preparare una sala per mangiare la Pasqua, e c'è ancora una richiesta di prestito. Ecco, questi due dettagli, quanto mai evangelici, dicono la radicale povertà di questo Gesù, re, che non ha nulla, non ha un luogo su cui posare il capo, nel quale condividere la festa, non ha un luogo dove finire i suoi giorni, non possiede nulla. È il re senza nulla, ha dovuto prendere a prestito un bene altrui per fare la sua parte fino alla fine. quando la morte arriverà, non avrà più nulla da portarsi via, perché Gesù ha scelto di vivere senza averi e solamente grazie all'aiuto provvisorio di beni presi a prestito. Versetto 7. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Vi gettarono, forse, i due discepoli che hanno condotto l'asino da Gesù. Un gesto che serve a creare una sorta di trono, contribuendo così a far adempiere quel brano messianico di Zaccaria 9. Viene a te il tuo re, cavalca un asino. Invece le fronde tagliate nei campi, probabilmente rami di palma, anche se i rami di palma sarebbero più adatti per la festa delle capanne, si vegga Levitico capitolo 23, i versetti 39-43, o la festa di Hanukkah, primo Maccabei 13-51. Ora, poco indicate dunque per la festa di Pasqua. Il termine poi stibas, letto di paglia o di foglie che viene fatto, lo troviamo unicamente in questo brano. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli. Quelli che precedevano, quelli che seguivano, probabilmente significa l'intera folla. È improbabile infatti che Marco voglia intendere una divisione in gruppi. Ora, quanto numerosa sia stata questa folla e quale impatto abbia avuto l'azione di Gesù sulla città di Gerusalemme nel suo insieme è difficile da stabilire, ma non dobbiamo necessariamente pensare che l'intera città vi fosse coinvolta. L'espressione Osanna è traslitterazione greca del termine ebraico Shanna, che potremmo tradurre salva, ti prego, un'invocazione che noi troviamo nel Salmo 118, versetto 25. Nell'Antico Testamento, Osanna è una preghiera, un grido per impetrare l'aiuto divino. Ecco, in Marco ha piuttosto il senso di un'espressione di gioia e di omaggio. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Continuando la citazione del Salmo 118, versetto 25, questa frase è una citazione diretta. Originariamente potrebbe essere stato un saluto di benvenuto rivolto dai sacerdoti del Tempio ai pellegrini che entravano nei cortili. Ma dato che anche Gesù, nel versetto 11, entra nel cortile del Tempio, è quanto mai opportuno che qui gli venga applicata la citazione del Salmo 118. Segue versetto 10, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. Questa non è una citazione biblica, ma potrebbe essere considerato invece un commento o una interpretazione della citazione del Salmo 118. Una fra le più complete presentazioni del Messia davidico, quella che noi troviamo nei cosiddetti Salmi di Salomone, il numero 17, recita così: Guarda, Signore, e suscita per loro il loro re, il figlio di Davide, che governi sul tuo servo Israele al momento che tu conosci, o Signore. Ora, il Signore è Signore superiore a Davide stesso. Ora, sia Gesù intendesse o meno incoraggiare questo messianismo davitico, questa dimostrazione profetica certamente mette in allarme le autorità romane e i collaboratori giudaici. Osanna nel più alto dei cieli è un'espressione che noi ritroviamo in testi dell'Antico Testamento, si pensi al Salmo 148, al Libro di Giobbe, capitolo 16, versetto 19. Potremmo tradurlo: donaci la salvezza, tu, o Dio, che abiti nel più alto dei cieli. Versetto 11. Ed entrò a Gerusalemme nel Tempio, e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. Dal racconto di Marco, questa è la prima e l'unica visita di Gesù a Gerusalemme. Luca narra di una visita che Gesù, al capitolo 2, versetti 41-52, ha fatto da ragazzo, mentre Giovanni, l'Evangelista, dà per scontate diverse visite, e forse, dal punto di vista storico, è probabile che sia l'Evangelista Giovanni ad avere ragione. Gesù dunque entra nel Tempio, e dobbiamo immaginarci che Gesù entra in quel complesso del Tempio che era costituito da diversi cortili. Nel Tempio vero e proprio, il Santo dei Santi, poteva entrare soltanto il Sommo Sacerdote, e ricordiamo, una sola volta all'anno, nel giorno della festa dell'espiazione. Ebbene, cosa fa Gesù? Dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. Ora, questo guardare ogni cosa attorno, secondo alcuni commentatori, è una prova che Gesù, per la prima volta, va a Gerusalemme e si guarda attorno, quasi come un turista. La frase è anche una preparazione a quella azione simbolica che Gesù farà nei cortili del Tempio, la purificazione dei mercanti. Ma il testo dice, essendo ormai l'ora tarda, termina il primo giorno della settimana di Passione che noi troviamo nello schema di Marco. Gesù uscì con i dodici verso Betania. Ecco, sparisce la folla, l'entusiasmo popolare. Gesù ritorna a quella residenza temporanea, a quel campo base, a circa 3 chilometri ad est di Gerusalemme. I dodici, che erano già stati nominati, lo ricordiamo al capitolo 10, versetto 32, ebbene, il racconto dell'entrata di Gesù a Gerusalemme stabilisce l'identità di Gesù come Messia e figlio di Davide. E man mano che il racconto della Settimana Santa procede, le aspettative popolari che vedono in Gesù il Messia e il figlio di Davide si dimostreranno via via sbagliate. I lettori di Marco si troveranno a dover affrontare quell'incomprensibile paradosso di Gesù, Messia sì, ma sofferente. L'Evangelista, fino al versetto 10, sembra non aver lasciato un'impronta particolare sull'episodio, ripreso forse da una tradizione liturgica antica, ma non si può dire la stessa cosa per il versetto 11 che conclude l'episodio, nella quale si registra quasi uno stacco da ciò che è accaduto fino ad allora. Nel suo stile particolarissimo, l'Evangelista Marco ci mostra un Gesù che sembra prendere le distanze da quello che è appena accaduto sotto i suoi occhi e per lui. Ricordiamo come solo al versetto 11 l'Evangelista segnala che Gesù è entrato a Gerusalemme nel Tempio. Noi potevamo trovare questa indicazione già tra il versetto 7 e il versetto 8, ma forse vi è l'intento di sganciarsi narrativamente dall'acclamazione della folla quando si vuole menzionare poi l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. In secondo luogo, mentre al versetto 8 molti lo acclamano, al versetto 11 Gesù si guarda intorno ed essendo già l'ora tarda uscì verso Betania. C'è forse una punta di ironia da parte dell'Evangelista in riferimento all'attesa messianica che le folle avevano espresso. Egli contrappone la constatazione del calar della sera alla motivazione che spinge le folle per la quale Gesù dovrebbe prendere possesso del santuario. L'Evangelista oppone una ragione di secondo ordine per giustificare l'uscita di scena. È tardi, è tempo di andare a coricarsi. Nulla di essenziale sembra ormai possa accadere per la salvezza e la speranza delle folle a Gerusalemme e al Tempio. E questo sembra trovare conferma se si prende atto della destinazione di Gesù e dei dodici, Betania, infatti. Nel seguito del racconto, non è Gerusalemme, ma è Betania dove il Messia sarà unto con un'unzione che ci può apparire paradossale, capitolo 14, versetti 3-9. Ecco, l'esclamazione della folla nasce da un equivoco sulla persona di Gesù. La folla si aspetta che lui sia il liberatore politico, che scascerà via l'occupante romano, ma ignorano che colui che acclamano è invece in cammino verso la passione, verso la croce. Gesù capisce le aspettative della folla, non le sconfessa, sa che sono espressione di una sofferenza, eppure non le esaudisce. All'ingresso trionfale, all'aspirazione delle folle, alle speranze confuse, Gesù risponde guardandosi attorno e uscendo, come se il sopraggiungere della sera fosse sufficiente per porre fine a quelle speranze illusorie di un domani felice. Gesù non si lascia strumentalizzare, neanche per una giusta causa. E questo non è certo un piccolo scandalo tra quelli che quest'uomo libero, che non si schiera a favore del popolo oppresso, del popolo che ha subito l'invasione, suscita. Egli non rimprovera ad alcuni di sperare. Ricordiamo come la presenza di uno zelota tra i suoi discepoli sembra indicare il contrario. Ma Gesù non risponde neanche ad altri che rifiutavano una prospettiva del genere. Gesù certamente non doveva essere particolarmente nazionalista. Questo episodio contiene una parola di speranza accompagnata da una provocazione fondamentale. La presenza di Cristo non è legata all'ortodossia delle dottrine o alla coerenza dell'impegno. La presenza di Cristo è risposta al desiderio di un incontro, all'attesa di una fede, alla speranza di una liberazione, ma questa presenza non significa che Gesù appoggi, anche solo in minima parte, quelle scelte e quelle opinioni di coloro ai quali va incontro. La sua presenza invita a mettersi in cammino e a passare dalla Gerusalemme delle nostre aspirazioni di liberazione a Betania, all'unzione di un corpo che sta andando verso la morte. In altri termini, ecco, esiste un'altra realtà. In conformità con quello che abbiamo visto fin dall'inizio dell'Evangelo, la possiamo chiamare la realtà o l'ordine del regno di Dio presente nella parola di Gesù, o meglio, l'ordine del mistero del regno di Dio. E questo è un ordine che presuppone l'istante di un incontro in cui il tempo di questo mondo viene messo tra parentesi e le regole di questo mondo vengono sospese, un tempo in cui si gioca l'essenziale di ciò che costituisce l'esistenza autentica dell'individuo. È un tempo che non si possiede, non si padroneggia, non accade secondo le nostre volontà. Andare verso i poveri, lo dice Gesù, lo si può decidere in ogni momento. Questo invece è un tempo che si accoglie e incontro al quale bisogna saper andare nell'istante in cui si manifesta a noi e per il quale bisogna donare tutto e perdere tutto. E ciò che fa la donna in casa di Simone il Lebbroso, o ciò che fa la vedova che aveva gettato nel tesoro tutto quanto aveva per vivere, Marco 12, 41, 44. Il gesto della donna di Betania, l'unzione, prefigura il destino di Gesù. Ne verrà fatta infatti memoria in futuro, dichiarazione che verrà introdotta da un amen solenne. La donna incarna la fede che riconosce in Gesù colui che muore. Dirà Gesù, ha profumato in anticipo il mio corpo, in vista della sepoltura. E Gesù muore per donare la vita. Infatti, dovunque sarà predicato l'Evangelo, in tutto il mondo. Ora, i testimoni della scena accusano la donna di sperperare il denaro per una causa inutile. Ma è Gesù che giustifica quella donna e fa così perdere credibilità alle critiche che le erano state rivolte. Nel racconto dell'unzione di Betania vi è una sospensione provvisoria dell'etica, proprio perché l'essenziale dell'esistenza umana si gioca nell'incontro di fede con Cristo. Ecco perché la passione del Signore inizia con questo episodio che indirizza ad una lettura secondo la parola di Dio e non secondo i nostri pietismi. Qui è un incontro di amore tra lo sposo Cristo e noi, sposa Chiesa redenta. Vorrei chiudere con alcune parole tratte da un'omelia per la Domenica delle Palme. Fratelli e sorelle, quali parole degne del Signore porteremo alle nostre labbra per esaltare degnamente ciò che stiamo contemplando, ciò che abbiamo cominciato a celebrare? Gesù Cristo entra a Gerusalemme, va a morire, ma avanza gloriosamente come re e la Chiesa lo acclama. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua croce hai redento il mondo. Tale è l'eco del messaggio divino che abbiamo ascoltato, nel quale, esattamente come domenica scorsa, ci è stato annunciato che il nostro riscatto è stato ottenuto a prezzo del sangue di Cristo. Cosa dirà la Chiesa al suo Signore? Ascoltate l'antifona del cantico evangelico dei primi vespri di questa domenica, che sarà la preghiera, o meglio l'acclamazione sulle nostre labbra, salve nostro re, figlio di Davide, annunciato dai profeti, redentore del mondo. Diremo dunque a Cristo, salve nostro re. Avanza con umile cavalcatura, le palme del trionfo e della pace lo salutano. Il coro dei credenti lo acclama, salve nostro re. Viene per le strade di Israele, pensato da sempre. Viene per la strada dei profeti. Viene da Davide, viene dalle viscere di una donna, la figlia di Sion. Salve, figlio di Davide. Viene e avanza senza peccato, quando tutti noi siamo annebbiati da una spessa oscurità, vittime di un cuore disorientato. Salve, Redentore del mondo. Viene ed è la via, la verità e la vita. Salve, Salvatore del mondo. Si avvicina alla Chiesa, alla Santa Gerusalemme che lo riceve. La Chiesa ne adorna il passaggio, mettendo i suoi vestiti ai piedi del Signore. Cristo entri, ricevuto con immenso amore. E in questa accoglienza gloriosa, dove non manca il presagio della croce, la Chiesa dice: «L'anima mia magnifica il Signore». Acclamiamo, fratelli e sorelle, il Signore che viene in questa settimana santa. Salve nostro Re. Amen. E buona settimana santa a tutti.